salutiamo gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, trasmettiamo in diretta dal Circolo Futurista un'occasione assolutamente imperdibile, che è quella della presentazione del libro Scatto d'Orgoglio. Abbiamo presenti tra poco ai nostri microfoni, perché ovviamente la relazione va anche qui nel circolo davanti al nostro pubblico, ci sono i relatori che ci racconteranno un po' del libro. Cioè, abbiamo la fortuna di avere l'autore del libro, che è Cesare Ferri, e anche Enzo Cipriano, che fa parte insomma delle edizioni Settimo Sigillo. Quindi sentiremo appunto dalla loro viva voce l'esperienza del libro, e ci saranno poi le domande direttamente qui dal circolo. Tra qualche minuto andiamo direttamente in onda e lasciamo la parola appunto alla sala e ai relatori.
Buonasera a tutti, si è il Circolo Futurista, io sono Fabrizio Montanini e presentiamo oggi l'ultimo romanzo di Cesare Ferri, presente qui con noi, che è Scatto d'Orgoglio. E accanto a me anche Enzo Cipriano, edizioni Settimo Sigillo. Questo è un nuovo appuntamento culturale del Circolo Futurista, come anche giovedì scorso, come anche sarà il prossimo giovedì. E oggi andiamo a presentare l'ultimo romanzo di Cesare Ferri, un romanzo che invitiamo tutti a leggere, perché praticamente è la storia di buona parte di noi, è la storia di un ragazzo che vive inizialmente l'amore, poi scopre la militanza. E comunque no, lascio poi lo spazio a Cesare Ferri, che illustrerà meglio e invoglierà di più i presenti all'acquisto del libro, e saluto anche i web radioascoltatori della nostra radio colpevole, Radio Bandiera Nera. Adesso passo il microfono a Cesare Ferri.
Bene, allora intanto ringrazio Fabrizio e ringrazio voi del Circolo Futurista di avermi invitato e di avermi darmi la possibilità di presentare il mio ultimo romanzo. Prima però di parlare di Scatto d'Orgoglio, mi farebbe piacere parlare un attimo dei romanzi precedenti. Non spaventatevi, sarà una cosa molto breve, perché ritengo che questo sia tutto sommato la derivazione di quelli che erano prima. Il primo si intitola Una sera d'inverno. Una sera d'inverno, anche lì, parla di un militante che ha più o meno la mia età, 60 anni, che ha abbandonato la milizia, la militanza intesa in senso stretto, la militanza fisica, la militanza prettamente politica, però fa un altro tipo di militanza, ed è la militanza dello scrittore, del commediografo. Anche lì ha un certo rapporto sentimentale, ma quello che mi interessa sottolineare è che in quel libro vengono nominati dei camerati che non ci sono più, ma dei camerati che sono dimenticati da tutti, perché oggi come oggi io parlo da milanese, da lombardo, parlano tutti di Ramelli, Sergio Ramelli, per l'amor di Dio, nessuno discute il valore del ragazzo e il profondissimo dolore che si è provato per la sua perdita. Ed Enrico Pedenovi. Ma non ci sono solo loro come morti. È impensabile che il nostro stesso ambiente valuti morti per sé, morti di serie A e serie B. E vi spiego perché. Perché per esempio, oltre a Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi, ci sono Giancarlo Esposti, Gianni Nardi, Umberto Vivirito, Riccardo Manfredi, Rodolfo Crovace, Edoardo Ceft. Non sono pochi, no? Però sono dimenticati. Perché? Perché non sono morti magari sprangati dai compagni, ma sono morti comunque perché avevano fatto una scelta ideale e utilizzavano una strategia politica, una strategia d'azione diversa da quella di Sergio Ramelli, o magari diversa da quella dei missini dell'epoca. A me interessava moltissimo sottolineare questo aspetto, infatti li nomino, perché addirittura si può dire che siano gli innominati del nostro ambiente. Mi riferisco all'ambiente di Milano. Dopo una sera d'inverno sono passato a effetto domino. Effetto domino, ve lo dico subito, se qualcuno è una mammoletta, ma certamente non mi riferisco a voi, al presente, a questo ambiente, eccetera, perché non lo siete sicuramente, comunque è meglio che non lo legga, perché è un libro incentrato sull'odio. Io non ne posso più. Veramente, non ne posso più di tutto questo buonismo che ci circonda, di tutta questa bontà d'accatto, un tanto al chilo che ci circonda, io non ne posso più. E siccome non ne posso più, quando io ho qualcosa dentro che mi rosica, come dite voi a Roma, scrivo e ho pensato, ma fammi capire, come mai si parla sempre soltanto di amore, ma tutto sommato è un amore spicciolo, fateci caso, non c'è la grandezza d'amore. Io non voglio parlare dei feuilleton fino all'Ottocento, dell'eroina e dell'eroe, però è un amore tutto sommato, con poca perdita di identità, ma nel senso alto del termine, per cui uno si identifica nell'altro, l'unione, la ricerca dell'androgeno, la costruzione, la creazione dell'androgeno. Non dico che debba avvenire, perché è difficilissimo che avvenga, ma almeno sapere che lì si può arrivare. Invece non c'è. La stessa cosa per l'odio. Io camminavo una mattina sulla riva del mare e ho visto in lontananza, la mattina presto, scoppiare un temporale. Questo temporale mi ha dato quasi l'impressione che il cielo, il mare e il mare litigassero, fossero entrati in guerra. Allora mi sono domandato, ma sarà mai che sia l'odio a muovere le cose piuttosto che l'amore? E ho fatto questo romanzo. Chiaramente il mio romanzo, quel tipo di romanzo, è anche un urlo, una richiesta veramente di un sentimento forte, perché lì parla di amore, lì c'è la mancanza di un amore vero, ma c'è la presenza di un odio vero. Oggi manca sia l'amore sia l'odio vero. Fateci caso, non si fa altro che essere gli altri, non fanno altro che essere invidiosi, livorosi, tutti questi sentimenti. Nietzsche parlerebbe di sentimento plebeo. Perché così non c'è più l'odio profondo, quel sentimento profondo, perché siamo incapaci, io dico siamo, per comodità di linguaggio, ho la presunzione di pensare che noi siamo capaci, sono gli altri che non sono capaci, di provare cose veramente forti, non siamo in grado di sostenere sentimenti forti. Questo è l'effetto domino. Dopo effetto domino ho scritto Vite di cristallo. Vite di cristallo è la storia, una specie di compagnia della Rive Gauche a Milano, ma vista da destra. È una realtà che si è veramente venuta a creare accidentalmente, per caso. C'era un ragazzo che ha avuto la fortuna, veramente la grande fortuna di conoscere, si chiamava GB, e in realtà si chiamava Giovan Battista, ma la contazione GB, poi ho scoperto che si chiamava GB soprattutto per l'whisky, e infatti purtroppo è morto di cirrosi. Ma era di una sensibilità, di una profondità incredibile, aveva fatto la terza media, non aveva fatto sue scuole, non aveva approfondito gli studi, però leggeva molto e, ripeto, era di una sensibilità spaventosa. E grazie a lui faceva il gestore di una birreria dietro Piazza Duomo a Milano, grazie a lui si è creata questo ambiente, questo microcosmo di camerati, nel quale ognuno aveva la sua peculiarità. Che so io, c'era quello, lo storico della musica, c'era quello che invece conosceva benissimo Céline, c'era quella. Questo non significa assolutamente che non si scherzasse, che non si ridesse, che non ci si divertisse. Però quando si desiderava parlare di Nietzsche piuttosto che di Evola, piuttosto che di Meyrick, piuttosto che di Gobineau, si poteva parlare di queste cose. E questo ragazzo partecipava a queste conversazioni. Vi dirò che mi ha colpito profondamente una volta, perché parlando del suicidio, lui aveva perso la ragazza che si era suicidata e non riusciva a darsi pace di questo, perché aveva fatto di tutto per aiutarla. Ed aveva, lui aveva 35 anni quando è successo, la ragazza una trentina. Aveva fatto di tutto, dallo psicologo, cioè, però questa ragazza non è riuscita a vincere il male di vivere. E quindi si parlava del suicidio. E lui, perché sapeva molto ascoltare in una società dove ormai non ascolta più nessuno e parlano tutti, magari dicendo secondo me, ed è un'altra cosa che a me fa venire fumo al cervello, secondo te, che significa? Ti chiami Heidegger, che significa secondo te? Impara ad ascoltare. E lui ascoltava, e parlando del suicidio, ripeto, dice, beh, ma anche la divinità, anche Dio si è suicidata attraverso il figlio Gesù. Se voi ci riflettete un attimo, è vero, è un suicidio metafisico, perché Gesù, essendo, secondo i cristiani, avendo la consustanzialità, vale a dire la stessa natura di Dio, poteva evitare. Invece ha accettato, accettandola è una sorta di suicidio metafisico. Il discorso si fa lunghissimo, ma per dire la profondità istintiva di questo ragazzo. E ho voluto rendergli quasi onore parlando di quel periodo che a me è piaciuto moltissimo, è un periodo ricco per tutti, in quella circostanza ho avuto modo di scrivere anche delle commedie perché partivano dalle sollecitazioni, dalle riflessioni. Dopo Scatto e dopo Vite di Cristallo ho scritto Fuori dal Giro. Tenete presente che in genere, io già l'avevo detto e l'avevo scritto anche in L'età del can bastardo, io ho pochissima stima nei confronti del maschio quotidiano. Torno a ripetere, non parlo del nostro ambiente o di quello che è il nostro ambiente, ma del maschio tout court, il maschio di oggi. Ho pochissima stima, lo vedo come qualcuno qua dice smidollato, senza forza, senza quella vir latina. No? E quindi nell'età del can bastardo dicevo, beh, il maschio è perso, però forse può essere recuperato dalla donna. La donna è molto più forte dell'uomo. Prova ne sia che se la donna decide una cosa, quella cosa è. Se l'uomo decide una cosa, forse sì, forse no. Quando la donna decide di separarsi, si separa. Non ci sono santi. Se l'uomo decide di separarsi, decide oggi, domani forse ha cambiato idea, oppure si separa se ne ha trovata un'altra, oppure tutto sommato pensa che vabbè è meglio tenere il certo per l'incerto. La donna no, la donna si separa, basta, non ne vuole più. Quindi dicevo, forse la donna può salvare, la femmina può salvare questo maschio smidollato. È passato un po' di tempo, questo risale all'epoca di Caos. Passa un po' di tempo, faccio la prosecuzione a Caos e diventa l'età del can bastardo. E mi rendo conto, sono passati una decina d'anni, probabilmente la mia esperienza è aumentata, mi rendo conto che purtroppo anche la femmina se n'è andata. No, come la intendiamo noi, la donna, no, se n'è andata. Perché non è sufficiente, io credo, che una donna dica ah, mio marito, ah, che brava persona, che buon uomo. Parlato che le persone buone e brave sono anche noiose, rompono anche le scatole. Ma questo è un inciso. Ma non è sufficiente che porta a casa lo stipendio, come si interessa della famiglia. Ma non è sufficiente questo. Una donna deve stimare, apprezzare, io credo, il proprio uomo, in base a quello che il proprio uomo fa per la propria idea. Perché un uomo può fare di tutto, ma se non ha un ideale per il quale lottare, per il quale vivere, secondo me è un fantoccino, è un fantoccio vuoto. Magari è un robot che si muove bene, è un robot che porta tanti pesi, è un robot che magari porta tanti soldi, ma è un robot. Non ti aiuta a dare un senso alla vita. Quello che a noi manca, quello che manca a persone così, è il senso alla vita, dare questo senso, chiedersi, ma perché io esisto? Noi lo sappiamo, perché noi rappresentiamo il ponte, noi siamo un ponte fra le generazioni passate e quelle future. Noi abbiamo il diritto, il dovere, il diritto è il dovere, il diritto perché è bellissimo, tutto sommato vivere seguendo un ideale, è bello, ma abbiamo anche il dovere di tenere accesa la fiaccola per quelli che verranno dopo di noi. Quindi non è sufficiente dire, beh, mio marito sì, poi questa teoria, sai, io credo in Dio, padre e famiglia, beh, scusatemi signori, io in Dio, padre e famiglia non ci credo, perché non credo in questa famiglia come è impostata, non credo in questa patria, in questo Stato, in questa nazione come è impostato, e non credo nel Dio cristiano, io credo nella divinità. Certo, credo nella mia famiglia, che ho una visione non tradizionale, troppo elevata, tradizionalista, ma cosa diversa. Credo nella patria, ma la mia patria, la mia nazione, che deriva da nazio, da nascere, da nascita, sono cose diverse. Non è sufficiente avere una persona che ti porti a casa i soldi e basta, che ti faccia stare bene e basta, perché tu stai bene, sì, e dopo? E quando incominci a star male? E quando per sventura ti capita di andare magari in un ospedale, in un reparto oncologico, cosa fai? Ti crolla il mondo, perché non hai supporti, non hai la forza di sostenere la sofferenza, non hai altri punti di riferimento, hai il vuoto. E pensavo che la donna aiutasse, vi dicevo, a dare all'uomo lo stimolo perché recuperasse se stesso. Mi sono accorto che non era così. Che non è così. E allora non è che ne abbia mai parlato molto bene delle donne, nel senso non ho parlato male, per l'amor di Dio. Eraclito a proposito delle donne diceva sono una meravigliosa maledizione, quindi non si può parlare male delle donne, poi per l'amor di Dio sono tutto fuorché maschilista, secondo me i maschilisti sono emeriti imbecilli che non hanno capito niente, perché sono due realtà diverse, quella maschile e quella femminile, sono due rotaie. Una di qua e una di là, ma non è che una sia migliore dell'altra, solo un cerebro leso può pensare che un maschio o un uomo sia migliore di una donna o di una femmina. No? Comunque sia, pensavo che potessero intervenire e fare qualcosa. Mi sono accorto che non è così, però uno spera sempre. Se uno non spera, non ha nemmeno ragione di esistere, perché quando noi parliamo di ideale, di idealizzazione dell'ideale, eccetera, noi non siamo pragmatici, noi siamo idealisti, che è una cosa diversa. Noi siamo uomini che sperano, la speranza è supportata dalla volontà della realizzazione, ma prima della volontà c'è la speranza. E io speravo che ci fosse una donna così. Sono convinto che c'è gente che l'ha trovata, il proprio androgeno l'ha trovato. Fuori dal giro ho presentato la donna come sogno, che sia e come dovrebbe tradizionalmente essere. Voi dovete sapere che io amo moltissimo l'arte e se c'è una cosa che non sopporto è l'arte contemporanea. Mi fa letteralmente schifo. L'arte contemporanea non è l'avanguardia intesa qui, sono nel circolo futurista, non fraintendetemi. È una cosa diversa l'arte contemporanea dall'avanguardia. L'avanguardia muore nel 30, poi diventa informale, poi diventa prima astrattismo, cubismo, eccetera. Anche lì, tra l'altro, noi continuiamo con questo Picasso, il grande Picasso, il cubismo, di qua, di là. Ma senza Cézanne e la Saint-Victoire, la montagna, vi ricordate, avete presente qualche quadro di Picasso, è tutto geometrico, la montagna, i triangoli, i campi, i quadrati, c'è tutta una geometria. Senza Cézanne, Picasso non era niente, secondo me continua a non restare niente, ma comunque sia, oggi come oggi, non so se avete fatto caso, la chiamano arte informale. Perché? Perché è senza forma. E dove non c'è la forma, non c'è la sostanza. La forma racchiude la sostanza. Là dentro di sé, connaturata a sé, la sostanza. Togliete la forma, non c'è sostanza. Allora, tutti quei quadri cosiddetti informali sono in realtà degli esperimenti. Una volta gli esperimenti che facevano i pittori venivano tenuti nello studio del pittore stesso, non venivano esposti. Adesso vengono esposti. Gli esperimenti di colore, la vicinanza dei colori, li espongono questi esperimenti. Capolavori, opere d'arte, vi racconto questa, sono a Parigi e la racconto spesso perché a me ha fatto venire veramente il fumo al cervello. Museo d'arte moderna, Museo Pompidou, stanza, una stanza completamente bianca e completamente vuota. Targhetta, stanza di Esther. Questo era un capolavoro, opera d'arte. Una stanza vuota con la targhetta stanza di Esther, adiacente un'altra stanza vuota, eccezione fatta per un condizionatore. Targhetta stanza di Esther col condizionatore. Cioè, io sarei entrato col napalm. Questa è l'opera d'oggi, l'opera, il capolavoro, l'opera d'arte di oggi. È quello che spinge, io non so più nemmeno come si chiami questo povero disgraziato, che spinge a riempire le strade, se non sbaglio, del Mantovano, con sculture a forma di escrementi di cane. Che capolavoro, che intuizione. Vogliono sbalordire, questi non hanno capito che ha già sbalordito Veronese con l'ultima cena, con 50 personaggi, fra i quali puttane, salti in banchi, ha rischiato l'inquisizione Veronese. Non ha capito che sono già stati superati da Caravaggio, la deposizione della Madonna era una puttana che ha trovato nel Tevere. L'origine del mondo di Courbet con le pube della donna in primo piano, già superato. No, questi vogliono invece... Vogliono, non lo so, lasciare lo spettatore a bocca aperta. Ma quando? Ma come? Ma dove? Siete già superati. Allora volete dire cose nuove? Riprendete l'antico. Niente, io vado ripetendolo quasi in ogni libro. Niente più nuovo dell'antico. Perché voi dovete sapere, e quantomeno io faccio così, che un libro è importante, qualsiasi libro è importante. Ma all'interno del libro ci sta e c'è una visione, una lettura esoterica che ti dà la possibilità di cogliere magari 2 o 3 pagine di quel libro che sono fondamentali. Si può dire che lo scrittore ha scritto quel libro soprattutto per avere l'opportunità di metterci quelle 3 pagine, perché lì c'è tutto lui, lì c'è il suo modo di essere, lì c'è la sua Weltanschauung. Il resto può anche essere, come si può dire, tolto. Quello è fondamentale. Allora, quando dico, per esempio, che nel Fuori dal Giro va recuperato ciò che è antico, basta fare in modo che l'antico abbia comunque una forma antica, ma una sostanza antica, ma una forma moderna. La sostanza antica sono i nostri principi, è la nostra visione del mondo, greco-romana, rinascimentale, medievale, certamente non contemporanea. La forma può essere contemporanea. E io gli do un suggerimento. Dico, vogliamo fare il pittore, perché è la storia di un giovane pittore, che lotta contro appunto l'informale, la modernità, questi sciagurati che mettono gli animali come si dice, sotto formaldeide, grande capolavori. Ecco, questo ragazzo si avvicina e scopre una possibilità, vale a dire la forma moderna, l'uomo, dipinge degli uomini, ma sono uomini vuoti, per cui dipinge semplicemente degli abiti, non si vedono le caviglie, non si vedono le mani, non si vede il collo, non si vede, come se fossero inesistenti, delle persone afflosciate su se stesse, come l'uomo d'oggi è afflosciato su se stesso. Ma quest'uomo, questo ragazzo, riesce in questa sua conquista, diciamo così, artistica, perché ha dietro una donna, Virginie. Virginie è il sogno, io credo, non solo di tutti gli artisti, di tutti gli uomini, forse non dei maschi, ma degli uomini sì. Perché la donna che gli è stata accanto sempre, ha condiviso, a me piace moltissimo il termine consorte, più che moglie, più che compagna, più che... Consorte non vuol dire essere sposati. Consorte in latino vuol dire colui o colei che condivide la tua sorte. Lei, senza essere sposata, ha condiviso e condivideva la sorte di questo ragazzo. Lo stimolava, ma... Non è quel tipo di stimolare, di simulazione per cui ma devi portarmi a casa i soldi perché sennò io me ne vado, è qui, no. devi realizzarti, perché ci realizziamo insieme, perché nel momento in cui tu ti realizzi, mi realizzo anch'io, non perché io vivo di riflesso a te, no, ma perché ti ho aiutato, perché sono una parte di te e tu sei una parte di me. Quindi questo era fuori dal giro, chiaramente fuori dal giro normale dell'arte contemporanea. E arriviamo all'ultimo, perché tutta questa premessa? Un po' lunga, spero di non avervi annoiato. Questo scatto d'orgoglio, in scatto d'orgoglio c'è una figura femminile, anche qua. Ma a differenza di Virginie, fuori dal giro, questa figura femminile ha un'altra funzione. Virginie era la consorte. Qua lei ha la funzione, oserei dire, di Virgilio. Vale a dire, colei che prende per mano, ha più anni di lui, prende per mano il ragazzo, gli fa conoscere determinate cose, gli fa scoprire certe cose. È chiaro che questo ragazzo, naturaliter direbbero i latini, per natura, naturalmente avvertiva delle cose che non andavano. Leggeva delle persone che si suicidavano per disperazione, per questa povertà, leggeva che dei banchieri che stanno strangolando i popoli, che stanno distruggendo l'Europa, leggeva queste cose, ma non riusciva, come spesso accade, come a me accadeva quando ero ragazzo, quando avevo 16 anni, dicevo sì, sono fascista, ma non riuscivo a capire perché, lo sentivo dentro di me. Dopo ho spiegato a me stesso perché lo ero e perché lo sono. Dopo, ma non all'epoca, non allora. Questo ragazzo è stato aiutato a scoprire determinate cose, determinate realtà, a dare un senso, ecco qua, alla vita, e ha trasformato quel senso e quella vita in lotta. Quindi, tanto più ha scoperto il perché, tanto più ha fatto una scelta politica, tanto più ha dato un senso a se stesso, alla propria esistenza. La donna, poi non vi dico la trama, se no non leggete più il libro, è come un po' il sacerdote che dice non fate quel che faccio, ma fate quel che dico. Questa è la funzione, è inutile pretendere a volte, ah ma dice in un modo, fa in un altro, ma non ha, quello è un problema suo, è un problema di coerenza sua, non deve essere un alibi per te, tu fai quello che ti dice di fare. Il problema qual è? Che oggi come oggi ti danno ragione all'inizio, ma poi ti dicono, sì però, ecco il però rovina tutto, il però è massacra. Perché tutti ti dicono, sì, sì, si può fare, sì, sono d'accordo con te, però sai questo. E però mette in discussione tutto quello che fino a quel momento era stato condiviso. È un escamotage, può essere dialettico, secondo me il più delle volte è psicologico. Bisogna andare avanti senza però. Se tu condividi, condividi, punto. Il fatto è che oggi possono parlare tutti, quindi i però abbondano. All'epoca di Pitagora, per esempio, il primo anno gli allievi di Pitagora potevano solo ascoltare il maestro, il secondo anno prendere gli appunti, il terzo anno fare le domande. Qua la prima ora ti tengono già un discorso, quindi la situazione è diversa. Però voglio dire, è stata estremamente importante questa figura per questo ragazzo. Questo ragazzo ha fatto, vi dicevo, la scelta politica. È stato aiutato perché? Perché ha scoperto una realtà, che poi è chiaro che lì lo scrittore mette anche se stesso, che a me piace infinitamente, dalla realtà di Sparta. Quando gli spartani dicevano, noi non abbiamo bisogno delle mura, sono gli spartani ad essere le mura della città, per esempio. Scopre Venner, Dominique Venner, il bianco sole dei vinti, eccetera. Quando si scoprono queste figure, se uno ha qualche dubbio e ha magari il dubbio della solitudine, lo vince, lo supera, perché è legittimato a pensare, senza essere un megalomane, ma se l'hanno fatto loro, perché non posso farlo io? È solo un problema di volontà. Dove c'è una volontà, c'è una strada, dicevano gli orientali. Se Leonida è stato Leonida, insieme a Leonida c'erano 300 che non erano Leonida e sono morti. sono morti per la difesa della patria, sono morti per un ideale. Se l'ha fatto lui, perché non posso? Se l'ha fatto loro, perché non posso farlo io? Se l'ha fatto, se ha lottato Venere, se quei ragazzi ai quali lui si rivolge, perché a un certo punto trova questo gruppo, lo cerca, lo trova, se stanno lottando, perché io non devo lottare con loro? Perché io che mi lamento di questa situazione non devo lottare con loro? È finito il tempo delle lamentazioni. Non ci sono più alibi. Qui c'è la gente che si sta suicidando. Qui c'è la gente che non sa come mettere insieme il pranzo con la cena. Guardare queste cose, guardare queste situazioni, guardare questa sofferenza e non sentirsi in parte, non dico responsabile, ma quantomeno farsene carico, almeno in parte, è veramente una vigliaccata. Poi certo, ognuno lotta secondo la propria natura, secondo la propria età, secondo... Però l'importante è che lotti, non si può più far finta di niente. E di questo ne parlo. Quando prima ho detto che a 16 anni ero fascista, eccetera, e lo sono tuttora come visione del mondo, come... però vorrei anche sottolineare una cosa, e so che qua sfondo una porta aperta. Lì non parla il fascista. Lì parla l'uomo che vuole uno Stato, un'Europa diverse da quello che sono, ma senza andare avanti col torcicollo. Basta guardarsi indietro. Bisogna costruire davvero il futuro. Perché se noi continuiamo a parlare del passato, a difendere il passato, a parte il fatto che è molto comodo, io difendendo il passato, parlando del passato, non mi impegno nel presente, non faccio niente nel presente, perché comunque divento la sentinella del passato. Sì, vabbè, d'accordo, onorevole, ma visto che qui non c'è bisogno di ben altro, oltre che le sentinelle, bisogna anche darsi da fare. Quindi non bisogna andare, io credo, e ne sono assolutamente convinto, guardandosi sempre indietro, saluti romani, viva il Duce, qui, là, su, giù. Va benissimo quel periodo, nessuno lo disconosce, ci mancherebbe altro, fa parte della nostra storia. È stato un periodo dove l'uomo italiano, dove l'italiano, grazie al quale l'italiano ha recuperato un senso virile della vita. Adesso l'abbiamo perso, sono bastati 60 anni di democrazia, ci hanno maciullato, non a caso dicevano... Approfitta della guerra, figliolo, perché la pace sarà terribile. Se poi una pace democratica, ve la raccomando. Ecco, questo per dire che comunque sia, andiamo avanti. Io una volta ho letto su un muro, ho quasi finito, ho letto su un muro di Milano una frase bellissima, futurista al massimo. C'era scritto, non c'è più il futuro di una volta. Bellissima questa frase. Noi non ci sarà più il futuro di una volta. Però possiamo costruirlo, possiamo costruire il futuro non di una volta, ma il futuro nostro, il futuro di oggi, il futuro che sarà comunque un atto nostro, una nostra creazione, ragion per cui noi non avremo vissuto invano, in caso contrario avremo vissuto e saremo morti per niente. Grazie.
Ringraziamo Cesare Ferri e passiamo la parola a Enzo Cipriano, Settimo Sigillo, edizioni Settimo Sigillo.
Grazie innanzitutto per aver organizzato questa presentazione, già il precedente libro di Cesare abbiamo presentato qui al Circolo Futurista. Che dire, Cesare ha detto tutto dei suoi libri, dei cinque che ha stampato per le nostre edizioni e anche di L'età del Can Bastardo, che invece è uscito per un'altra casa editrice militante d'aria. Io voglio solo dire che con Cesare aprimmo un discorso 6 o 7 anni fa ormai, quando lui mi propose il suo primo libro, Una sera d'inverno. Cesare lo può confermare, mi sono battuto affinché il quinto romanzo che lui facesse per noi ritornasse un po' ad essere un romanzo più militante, in cui anche il personaggio esprimeva un, diciamo così, una parte di militanza. Non vi racconto il libro come non l'ha raccontato Cesare, perché sennò vi tolgo il piacere della lettura e vi assicuro che vi lascia veramente a bocca aperta, oppure a cervello aperto, in modo da poter pensare. Quando Cesare mi mandò questo manoscritto, in genere lui me lo manda in prima stesura, poi lo rivede altre 50 volte, credo, perché la stesura definitiva è sempre totalmente diversa dalla prima stesura. Io l'ho letto e ho detto: sì, ci siamo, facciamolo uscire subito. Lui mi disse: no, i miei libri escono ogni 2 anni, perché questa è la cadenza che ormai sto dando ai miei romanzi. Dico: no, c'è bisogno in questo momento che tu anticipi il tempo, e questo libro deve uscire nel 2014, quindi a un anno dall'altro, perché secondo me è il momento giusto per questo libro. Perché? Perché il libro parla dei temi che oggi sono attualissimi: la lotta per l'indipendenza nazionale, per l'identità nazionale, la lotta contro l'Europa. C'è questo gruppo che il protagonista conosce, frequenta, diciamo così, va a militare, che potrebbe essere assimilato a qualcuno dei nostri gruppi che oggi fanno politica, anche se Cesare volutamente non ha voluto dare definizioni, proprio per evitare di essere una parte del tutto. È un modo di essere, un modo di vivere, un modo di lottare. Però è una sensazione che oggi noi sentiamo. L'immigrazione ci porta a dover accettare un travisamento di quelle che sono le nostre tradizioni e ad accettare le tradizioni di altri. L'altro ieri, addirittura in una scuola, mi sembra di Vicenza, non si poteva mettere il presepe, e chi vi parla non è certo un cristiano, non si poteva mettere il presepe per non danneggiare, per non offendere 2 studenti che non erano cattolici, che erano islamici. Ma stiamo scherzando? Nei paesi islamici non esistono chiese cattoliche, e non le fanno neanche, e impiccano o peggio quelli che si professano di questa religione. E ripeto, chi vi parla non è certo un cattolico, anzi. Per questo, per dire che cosa? Che ci stiamo snaturando, la nostra tradizione è ormai finita e siamo nelle mani di, fra 30 anni probabilmente saremo nelle mani dei rumeni e dei cinesi. Dei cinesi dal punto di vista economico e dei rumeni dal punto di vista fisico, perché saremo noi a fare i badanti a loro, mentre oggi le loro donne fanno finta di fare badanti ai nostri vecchi. Questo perché è finito quel senso di tradizione che ha attraversato i secoli e a quale faceva riferimento Cesare. Noi dobbiamo rifarci al passato senza torcicollo, per prendere al passato quelle che sono delle visioni del mondo e delle idee che sono immortali. L'idea di Roma, l'idea di Sparta, l'idea del Medioevo, come diceva Cesare, perché no, l'idea del fascismo, attualizzarle per proiettarle in un futuro che sia qualcosa di nuovo, ma qualcosa di nuovo con radici profonde che non sono gelate e che hanno rinvigorito l'albero al di là dei rami secchi che dovremo tagliare. Quindi perché legge letteratura invece saggistica? Chi vi parla legge almeno per una proporzione di 31 saggistica rispetto a letteratura, rispetto a romanzi. Però, e qui devo dire, è stato Cesare un po' a convincermi, è importante che nel nostro ambiente, nel nostro mondo, chiamatelo come volete, nella nostra comunità, come piaceva chiamarla a me negli anni 70 e come mi piace ancora chiamarla adesso, si leggano anche dei romanzi, perché all'interno dei romanzi ci sono quelle parole chiave, come diceva Cesare, quelle 2 o 3 pagine, che sono saggistica, che sono verbo, che sono idee che devono correre. Se le sappiamo trovare all'interno di un romanzo, dopo una gradevole lettura, saremo capaci anche di continuare la lotta per la quale, penso, tutti noi continuiamo a batterci tutti i giorni, al di là di quelle che sono le contingenze giornaliere e quello che leggiamo o ci fanno leggere sui giornali e ci dicono e ascoltiamo quello che ci fanno ascoltare per televisione. Mi ha fatto piacere quando Cesare ha fatto questo libro che ha ricordato Dominique Venner. Dominique Venner, come sapete, si è suicidato nel Sacro Cuore, se non ricordo male, a Parigi. No, a Notre Dame, a Parigi. E lui è l'autore di libri meravigliosi sui quali noi ci siamo formati. Chi di voi non ha letto Balticum, l'epopea dei corpi franchi? Chi non ha letto Il Bianco Sole dei Vinti, l'epopea dei sudisti nella guerra di secessione americana? E vi do una notizia in anteprima: proprio stamattina ho firmato il contratto per la traduzione del suo ultimo libro, che è Samurai d'Occidente, che sarà tradotto e speriamo di poterlo presentare qui fra un annetto, insomma, il tempo di tradurlo e di darlo alle stampe. E ristamperemo anche Il Bianco Sole dei Vinti, proprio per omaggiare questo autore che ci ha formato con i suoi romanzi di guerra, con i suoi romanzi di formazione. Cesare nel libro ricorda Dominique Venner, non vi dico come perché vi lascio la sorpresa mentre lo leggete. E Dominique Venner, proprio le parole di Dominique Venner sono lo stimolo per questo ragazzo, il protagonista del libro, che decide di diventare militante da, diciamo, da utente della politica, perché prima leggeva, conosceva, esprimeva in se stesso certi pensieri, però non riusciva a capire come poteva fare per esprimerli anche a tutti gli altri, per poter, insomma, per poter uscire da se stesso e far parte di una comunità. Trovando questo gruppo di militanti, lui capisce che solo lottando insieme agli altri si possono raggiungere certi scopi e solo lottando per un ideale comune, al di là delle differenze, si può finalmente superare quelle che sono le barriere che i nemici ogni giorno ci prospettano di fronte. Qui siamo in un circolo futurista, chi più dei futuristi ha rotto barriere, ha sfasciato locali ed è stato un movimento di avanguardia. Tutti ci ricordiamo Marinetti e gli altri, però erano degli intellettuali che hanno avuto il coraggio di prendere i fucili e andare. La maggior parte di loro è morta nella prima guerra mondiale combattendo per un ideale che forse non accettavano al 100% per quello che mi riguarda, perché credo che molti di loro, leggendo i loro scritti, idealmente erano più vicini alle potenze degli imperi centrali che alla Francia e all'Italia, però era il combattere per un'idea che li ha fatti muovere, era il combattere per una patria che sentivano che con quella battaglia poteva cambiare e loro potevano influire in questo cambiamento. Ecco perché dobbiamo prendere esempio da queste che sono vere avanguardie, non da avanguardie fasulle che credono di poter superare gli ostacoli di oggi solo essendo più demoniaci dei demoni o più monetari delle monete. La nostra moneta è sempre stato il nostro sangue. Ci hanno insegnato gli Spartani, ci ha insegnato Roma, ci ha insegnato Federico II, ci ha insegnato Enzo Re, ci hanno insegnato i martiri della rivoluzione fascista, ci hanno insegnato i martiri delle foibe, ce l'hanno insegnato i 20.000-30.000 ammazzati a guerra finita, quando anche il peggiore degli eserciti ha sempre dato onore ai vincitori. I nostri no, i nostri dovevano essere sterminati anche se erano parenti di quelli che avevano perduto, perché avevano scelto la parte sbagliata. Ma sapete cos'è? Io sono pure interista, più parte sbagliata di così non saprei cosa dirvi, quindi sono fiero di questa parte sbagliata, non quella calcistica, quella ideale. Sono fiero e credo che solo combattendo possiamo superare e diventare la parte vera, la parte vincitrice. Però quello che è importante, e il libro di Cesare lo fa capire, forse proprio in quelle due o tre paginette che io ho estrapolato come le pagine principali del libro, lo fa capire che non è importante vincere. L'importante è prendere parte alla battaglia. È uscito ultimamente anche il libro di Junger sulla battaglia come guerra interiore, che ci dice che l'importante è essere protagonisti, indipendentemente dal risultato. Noi potremmo essere di nuovo sconfitti, ma avremmo lasciato un altro segnale, come lasciarono i 300 alle Termopili, come l'hanno lasciato gli altri combattenti, per le generazioni che verranno. E lasciando questi segnali, prima o dopo qualcuno la vincerà la battaglia. Però speriamo che questa volta non facciano prigionieri. Perché se vince la battaglia anche politicamente, come l'abbiamo vinta o l'hanno vinta, scusatemi, uso il verbo diverso, nel 1994, allora è meglio perdere le battaglie, è meglio aspettare la prossima battaglia, perdere questa e aspettare la prossima che può essere definitiva e magari essere quella determinante per vincere la guerra. Questo per dirvi che cosa? Che nel mondo di oggi basta aprire un giornale per vedere quanti si suicidano, e io credo che molti non appaiano neanche più sui giornali. Molti drammi che oggi leggiamo come drammi familiari sono figli del dramma della crisi, una crisi voluta dai banchieri di Francoforte, ma forse sotto pressione e sotto dettato dei banchieri della City. Non a caso l'Inghilterra non è entrata nell'euro. Oggi la nostra battaglia è contro questa Europa, per la nostra Europa, quella che noi negli anni 70 dicevamo l'Europa da Lisbona a Vladivostok. Ecco, forse un lume c'è verso Vladivostok, non verso Lisbona. E da quel lume forse possiamo trarre anche qualche spunto per continuare la nostra battaglia. Mi riferisco ovviamente a Putin, che è l'unico che sta dando senso al suo essere parte della sua nazione, a differenza di altri uomini politici e governanti europei che pensano al PIL, al pelo, ai bot, allo spread, come lo chiamano loro. La gente non mangia di spread, la gente ha bisogno di lavorare per mangiare, per produrre. Ha bisogno di lavorare, produrre e poi mangiare. Prima deve dare senso al suo spirito, lavorando, avendo una dignità. E poi deve dar senso al suo corpo, perché il corpo può marcire, ma lo spirito no. Grazie.
Ringraziamo Cesare ed Enzo e passo la parola adesso al Circolo Futurista e agli intervenuti qui in sala. Allora, innanzitutto riprendo il discorso di Cesare riguardo l'arte, che mi ha molto entusiasmato le sue parole, specie quando il passaggio, quello del ritorno, di prendere dall'antichità la forma, dico bene? Però poi la sostanza, e invece la forma deve essere attuale, deve essere contemporanea. In questo ci rivedo, non so perché, l'Eur subito mi è venuto in mente, l'architettura razionalista del fascismo. E poi sempre per il discorso arte, noi come Circolo Futurista ci congratuliamo con Cesare per la scelta della copertina che è che è Boccioni rissa in galleria, quindi penso uno dei quadri più belli che...
Sì, siccome il movimento affronta anche situazioni di rissa, di scontro fisico, la copertina ha un rimando anche a quello che avviene nel romanzo, insomma.
Quello che avviene anche al Circolo Futurista, perché spesso e volentieri siamo coinvolti.
I futuristi a Torino, quando andavano a Torino, i pittori, i poeti, andavano nei teatri, è famoso quello di Torino, andavano nei teatri, questo teatro di Torino è uscito un poeta, ora purtroppo non ricordo chi fosse, ha cominciato a leggere, a declamare una sua poesia. Sapete, le poesie futuriste non sono di facile percezione, diciamo, no? È scoppiata una rissa terrificante, si menavano come fabbri, quindi... Ma ha ragione Enzo, non era l'artista o l'intellettuale, che poi l'intellettuale è l'artista del pensiero, secondo me sono la stessa cosa. Non erano gli intellettuali di oggi con le terga comodamente sedute, che parlano di se stessi, si guardano allo specchio, si compiacciono, si dicono a quanto sono bello, a quanto sono bravo. No, quelli partivano e andavano, ed è vero. Probabilmente sarebbero andati dall'altra parte a fare la guerra, ma lì non potevano farlo. Comunque sia, il loro problema era la guerra, fare la guerra, entrare in guerra, combattere, perché erano sostanzialmente dei guerrieri. D'altro canto, l'arte che hanno proposto, una rottura violentissima, guardate che sono tutti passati attraverso il futurismo, Anche i crepuscolari, Gozzano, eccetera, passano attraverso il futurismo. Quindi era la condizio sine qua non, come dire, puoi amare o non amare Nietzsche, ma non puoi non ignorarlo. La stessa cosa il futurismo, puoi amarlo o non amarlo, non puoi ignorarlo. Poi ci sono stati gli imitatori nel 2000, no? Quello è un altro discorso. Comunque era gente che andava veramente alla guerra in senso pratico, anche in senso interiore, la piccola e la grande guerra santa.
Sì, a proposito di imitatori, noi volutamente nel 2009, e già qui era aperto, già era occupato da 2 anni, volutamente non abbiamo voluto festeggiare il centenario del futurismo. Lo stavano facendo tutti, chiunque in quel momento. Volutamente, noi siamo Circolo Futurista, bene, non lo festeggiamo il futurismo.
Sì. Futurista anche questo, eh.
E poi riprendo invece Enzo Cipriano, bellissime parole anche lui, mi ricordo una frase che solo chi non combatte, va bene, a posto, salto un attimo questo passaggio, non mi ricordo la frase come nello specifico.
Me la so detto io.
Sì.
solo combattendosi ci si realizza, non importa vincere. Questa è un po' presa da una frase di Guglielmo d'Orange, detto il taciturno, che il suo motto era: non occorre riuscire per perseverare né sperare per intraprendere. Poi ripresa anche da Evola, ovviamente, quindi, che come sapete è il mio maestro, quindi riportata diciamo d'attualità. Questo volevo dire prima, cioè la battaglia non è importante che venga vinta, l'importante è che venga combattuta, e si combatta per un'idea, poi il risultato può essere immediato oppure una battaglia successiva, quindi la battaglia va combattuta.
Sì, ecco, volevo dire appunto questo: se non combatti hai già perso, questa era la frase. E mi è venuta in mente anche una delle più belle azioni che ha fatto Casa Pound d'Italia a livello nazionale, tappezzando tutto il territorio italiano con lo striscione rivolto a tutti questi suicidi che avvengono a causa della crisi, striscioni con su scritto non suicidarti ma ribellati. Abbiamo tappezzato il territorio con questa frase, che anche poteva sembrare violenta così, però giusta, sì, c'è poco. E ritornando al discorso della crisi, volevo leggere un passaggio del libro che secondo me è il passaggio dove Sandro, il protagonista, capisce durante la sua storia d'amore, o alla nascita della storia d'amore con... No, con Lavinia, sto dicendo proprio l'inizio del libro, non mi permetterei mai. Però è il momento, secondo me, poi me lo confermi tu magari Cesare, dove Sandro capisce che deve iniziare a fare qualcosa per la sua patria, per quello che covava dentro, per questo senso di ribellione. E dice così: allora, a cena capitò a Sandro di riassumere la sua situazione. Non lo fece per mendicare un aiuto, ma per sfogarsi. Dunque all'università non pensava neppure lontanamente di tornarci. Il lavoro non l'aveva ancora trovato e il portafoglio era pressoché vuoto, perché i suoi genitori, in ristrettezze come erano, gli davano il minimo indispensabile. Tutta colpa di quella crisi maledetta, se era spasso. Lavinia ascoltava e non commentava. Il ragazzo affermò di intendersene poco di economia, ma ciò nonostante aveva capito che se l'Italia e la maggior parte degli stati europei versavano in condizioni disperate, la colpa era della grande finanza. I capitalisti di una volta, pur con tutti i loro limiti, erano uomini in carne ed ossa che creavano occupazione. Ma loro, adesso, si erano sostituiti potenti finanzieri, che di umano avevano solo la forma, e mentre impoverivano i popoli per arricchire smisuratamente se stessi, godevano come ricci. Erano degli esseri demoniaci, ecco cos'erano. E infine chiese a se stesso, a Lavinia, per quale misteriosa ragione il popolo non si ribellasse e stesse invece a lottare al proprio interno, destra contro sinistra e sinistra contro destra. La casa va a fuoco e questi si scannano per il colore dell'estintore, ma è pazzesco, disse. Invece dovrebbero unirsi tutti e spazzare via questi sbranapopoli. Ecco, qui secondo me, dal punto di vista economico, che si trova in un momento di crisi, Sandro, perché non aveva lavoro, aveva lasciato l'università, inizia a ragionare sui meccanismi dell'economia.
Aiutato anche da Lavinia. Lavinia accende in questo ragazzo alcune lampadine. Queste lampadine l'aiutano a leggere le cose in modo diverso. Molto spesso noi davanti agli accadimenti restiamo come basiti perché non abbiamo gli strumenti e non riusciamo a capirne la motivazione, non sappiamo da dove partano, da dove vogliono arrivare, cioè perché non abbiamo gli strumenti. Una volta però avuti gli strumenti, riusciamo poi a capire, ad entrare nell'accadimento, a spiegarci dove ci vogliono portare, dove vogliono arrivare questi mascalzoni. Quindi lui comincia a maneggiare gli strumenti aiutato da lei. E poi da lì parte, prende il volo.
Sì, lei, diciamolo, perché Lavinia viene da una famiglia facoltosa, è ricca, di famiglia.
Ma lei ha sposato,
Vabbè, comunque lei,
sì,
cioè, sa cosa vuol dire il denaro, i soldi, alle ville, a aziende purtroppo delocalizzate, e anche lì argomento poi di discussione fra loro, e lei parla anche di socializzazione all'interno dell'azienda in Brianza, bellissimi passaggi, cioè questo per dire che questo libro, oltre a una bellissima storia d'amore, e poi Sandro il protagonista che scopre la militanza, e lì veramente ci ritroviamo tutti noi, perché quando leggiamo di questo ragazzo che vede i comportamenti degli altri ragazzi, inizia a sentirsi come loro, è quello che abbiamo vissuto tutti noi. Perché non è soltanto un discorso che noi scopriamo, magari avvicinandoci a questo ambiente scopriamo nuove cose a livello culturale, economico, politico e tutto quanto, si scopre anche altro, ossia si scoprono un altro tipo di persone che frequentandole poi insieme magari si inizia pure a sentirsi superiori rispetto agli altri. Questo è quello che vive Sandro. E oltre quindi la storia d'amore e la militanza, ci sono anche dei passaggi a livello economico che ci riguardano, come dicevo appunto, la socializzazione. Questo è anche il bello di questo romanzo. Aggiungere qualcosa, Enzo? Qualcuno ha qualche domanda a proposito che vuole fare, che magari... quello spunto in più per poi acquistare il libro?
Nessuno, è finito qua. Capito benissimo. Sì,
allora un attimo, riassumo la domanda per i web radio ascoltatori perché magari non hanno ascoltato. Ovviamente Roberto ci chiede per quale se nei tuoi romanzi, con queste storie che si susseguono l'un con l'altro, che magari sembrano tutti attaccati, tutti che fanno parte di una stessa storia, se magari c'è da parte tua, Cesare, un'indicazione, un modo di comportarci nei nostri confronti di militanti.
Sì, interessante. Il romanzo per te alla funzione che ha avuto Lavinia per Sandro. È bello questa trasposizione, complimenti. Ci provo, attento, perché tu hai parlato di esempio. No, non ho la presunzione di dire che io possa in qualche modo fare o scrivere qualcosa che possa essere rappresentato o inteso come esempio. Io cerco di trasmettere... per quello che posso, un modo di essere. Io credo che manchi adesso un modo di essere. Adesso siamo nel non essere. Credo che manchi questo. Do delle indicazioni. Poi, io sono convinto che uno, guarda, tu puoi... Io sono sempre spinto dalla speranza. Sai, c'è qualcuno che... Sono partiti in 12... e adesso sono in Vaticano, quindi anche noi, magari partendo in pochi, quindi io la speranza ce l'ho, però non penso che all'inizio si abbia bisogno della moltitudine. All'inizio noi abbiamo bisogno di un'elite, e questa elite deve formarsi giorno dopo giorno, non può pensare di incominciare domani, deve prepararsi, deve mettersi alla prova, deve perché guarda che le sollecitazioni del mondo moderno, quelle che tendono a disintegrarti dentro, a prosciugarti dentro, sono infinite. Perché tu stasera parli nella tua comunità con 20 persone per 3-4 ore, ma hai 20 ore, 21 ore, 22 ore di contatto con gli altri, che ti dicono cose diverse, che ti sollecitano in modo diverso. E quindi c'è questa continua resistenza da parte tua, e non tutti poi sono capaci a tener duro. Ecco perché la funzione dell'elite. L'elite deve saper tenere duro, deve manifestare la capacità di resistere. E poi fa da collante o fa da calamita. Però io sì, hai ragione, spero di dare delle indicazioni che poi siano seguite. Poi sai, il problema non è mio se vengono seguite o no, il problema alla fine della tua incoerenza o della tua coerenza. Io, noi, loro non sono responsabili. Sei responsabile tu. Se riuscissimo a guardarci di più allo specchio, non per un fattore semplicemente estetico, ma anche interiore, se vedessimo la nostra anima attraverso lo specchio, come spesso dice Shakespeare quando parla dello specchio, magari la gente non sarebbe quella che è. Quindi guardiamoci meglio.
Io un attimo volevo fare due considerazioni su due passaggi durante la lettura che hanno destato molto la mia curiosità, e più che curiosità una è proprio un dato di fatto che mi è balzato subito agli occhi. È stato molto bello quel passaggio in cui si parla del matrimonio, che Sandro assiste a un matrimonio per caso, per strada. Bellissimo.
No, il matrimonio di mia nipote, perché poi io metto sempre qualcosa di mio, magari poi lo elaboro, lo rielaboro, lo cambio, ma qualcosina ce lo metto, magari qualcosa che mi ha colpito, una frase che mi ha colpito, un volto che mi ha colpito, è raro, perché di volti che colpiscono oggi, no. Oppure di persone che colpiscono, o situazioni particolari, le infilo nel romanzo, qui c'era, siccome io vi confesso, io detesto andare ai funerali, non ne parliamo, ma ai matrimoni, ai battesimi, a queste cose. Io, e lì sono stato quasi obbligato da mia sorella, perché era la prima nipote che si sposava. Vieni, vieni, vieni. Ci sono andato, ma in realtà ho vissuto queste sensazioni, perché che rottura.
No, e... no, no. Sì, la rottura la capiamo bene anche noi, visto che molti di noi magari nemmeno ci entrano in chiesa e stanno fuori a fumarsi le sigarette, assolutamente. No, è bellissimo il passaggio, dicevo, di quando scrivi che lo sposo prende in mano il classico libretto e inizia a dire: sto con te nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e lì sbotta Sandro, il protagonista, e dice: ma è possibile che i preti devono metterci sempre del male, pure nelle cose belle, se no, la sofferenza, ecco, questa parola, cioè più forte di loro.
È una domanda?
No, è una considerazione.
È vero, d'altro canto non mi risulta che... Io ho profondissima stima per qualsiasi tipo di religione occidentale. Quindi se qualcuno è cristiano, mi scusi, ma il cristianesimo non è poi questo grande sia la vita, non mi risulta. Il grande sia la vita io lo trovo in Nietzsche, ho una predilizione per Nietzsche, come presumo abbiate capito, però non è colpa mia, il grande sia la vita è lì, la trovo poco sia la vita.
Scusate se mi intrometto, ma quando Cesare parla di religione occidentale non posso non intervenire. Prima diceva Cesare che bisogna cercare di capire quello che succede nelle 20 ore in cui ci confrontiamo con gli altri. Se invece di fare i cristianucci e fare gli atti di fede e pregare i diavoletti i custodi o gli angeletti custodi, la sera proviamo a metterci allo specchio. Proviamo a rivedere quello che abbiamo fatto durante la giornata, proviamo a vedere quanti atti sono coerenti con il nostro modo di essere di pensare, di lottare, e quando invece sono stati non coerenti. Non è importante il risultato, è importante prenderne atto. Il giorno dopo probabilmente saranno qualcuno di meno, quelli incoerenti. Quindi questo è un atto di fede che si può fare al di là delle religioni. E non è vero, Cesare, che sono religioni occidentali. Non esistono religioni occidentali, esistono religioni. Perché quelle occidentali sono, come le chiami tu, è solo il cristianesimo, le religioni del libro, se vogliamo considerarle occidentali. E secondo me le tre religioni del libro sono una, sorella, fratello, sorella, cugina dell'altro. Grazie.
Certamente, la mia era una battuta.
Scusami, volevo fare un'altra piccola battuta così cominciamo a litigare sulla religione. Qualcuno mi dice, leggendo i classici, qualcuno mi ha detto, leggendo i classici, che una volta, quando c'erano i funerali, si banchettava. Quindi era una gioia quando qualcuno ci lasciava ed era morto in guerra o era morto con onore. Qualcuno mi dice che si accendeva un fuoco per salvaguardare dalla putridudine il corpo dell'eroe. Forse è questa la vera religione occidentale, se noi intendiamo per Occidente tutto ciò che è tradizione.
Ha fatto la polemica. Allora, per tradizione occidentale, ho utilizzato questo termine, ma sono convinto che l'abbiate capito voi e anche lui, no? L'ho utilizzato apposta per prendere le distanze da un'altra religione, papale papale l'Islam, solo per quello, per il resto sono totalmente d'accordo.
Anche io sono totalmente d'accordo con Enzo Cipriano, naturalmente, specie sul discorso diavoletti e angioletti, perché a mio avviso io, Montanini Fabrizio, dico che comunque sia, non è, lascio da parte esseri immaginari, frutto della fantasia, ma il male e il bene provengono esclusivamente da me, io la vedo così, quindi, no vabbè, comunque tutta la polemica, cioè polemica no, la conversazione diciamo, sì, era nata solo per le parole di Sandro, che erano simpatiche, che diceva è sempre la solita solfa, che c'entrano disgrazie adesso, si amano, basta, è sufficiente. È bellissimo quel passaggio. Sì, sì. E, ah, lì.
Che stringa, perché tutti volevano uscire.
Sì, sì. E, però devo fare una critica, poi lascio la parola se qualcun altro vuole porgere qualche altra domanda, su una cosa che ho letto, e lì ci sono rimasto veramente male. Quando Sandro sta, è ambientato a Milano, ve lo dico subito, quando Sandro sta al bar dell'università insieme a Sofia, a Gloria, scusate, sì, sì. Avevo i nomi un po', lo sanno tutti, e si alza Gloria per andare a pagare i due spritz che hanno preso, e tu scrivi: e come era solito fare fra gli studenti universitari, si paga alla romana. Cioè, un ragazzo che va a bere due spritz insieme a una ragazza non si permetterebbe mai, nemmeno a Roma, di far pagare la ragazza. Solo questo. Quindi alla romana non mi è piaciuto proprio.
Bella battuta. Tu sai benissimo che è un modo di dire, comunque. Qualcuno?
Io forse una cosa, tornando al discorso dell'arte, cioè sin da che io voglio informare, naive e quant'altro, però secondo me, cioè, le dice la fine era il passato, quindi piena prima moderna forse, però il finale, anche secondo me il turismo è stato un punto di rottura del fenomeno, eccetera. Quindi e mai noi non rompiamo il passato, ma in alcun modo il turismo.
Noi non. Allora, recuperare l'armonia della forma, chiaro. È che, secondo me non si può dire, non si può recuperare altri futurismi. Il futurismo è stato uno. Forse. Ma l'avanguardia è finita, negli anni 30 poi c'è la transavanguardia, è superata. Allora, facciamo un esempio. A me piace moltissimo musica classica. C'è, e a un certo punto, dopo Wagner, interviene Stravinsky. Stravinsky è orientativamente l'inizio della musica dodecafonica. No? L'uccello di fuoco per certe cose, arriva la Lulu di Berg, si va con Schoenberg. Dum, dum, dum. Ecco. Quella è musica dodecafonica, quella è rottura. Ma non necessariamente però deve essere sempre quella. A un certo punto non puoi infilarti in un cul-de-sac, perché sennò continua a essere avanguardia che macina se stessa. Non so se mi riesco a spiegarmi. Allora, tu hai scoperto la musica dodecafonica, che a me fa letteralmente schifo, chiaro? Figurati, io amo infinitamente, ho fatto una commedia su Beethoven, amo infinitamente Mozart, Bach, cioè figurati come posso immaginarmi la musica dodecafonica. Però capisco che è un momento di, come si può dire, di esasperazione musicale. Vuoi esasperare, impazzisci, non riesci più a... e fai questo. Ma non puoi continuare così. Se io faccio l'informale, non posso continuare con l'informale, devo uscirne. Allora, il futurismo ha rotto certe dinamiche artistiche, chiaro, ma guarda che comunque erano precedenti, perché quando ti ho parlato di Cézanne, quando ho parlato per esempio, andatevi a vedere, che ne so, gli impressionisti, lì le forme non sono definite, eh? Non ha il perimetro la forma, fateci caso. Andate a vedere le strade di Van Gogh, perché qua tutti amano Van Gogh, eccetera. Andate a vedere le strade. E com'è che sono strade chiuse? C'è il famoso campo di grano turco, con la strada chiusa. La prospettiva ti porta alla strada aperta, non è... Oh, ti porta alla strada aperta. Lì è chiusa, puoi dare anche un'altra interpretazione, chiaro? Cioè, la sua esistenza lo portava a una chiusura mentale nei confronti del mondo, eccetera, eccetera. Ma fermandoci esclusivamente all'analisi dell'opera d'arte, noi diciamo che comunque è precedente. Nessun artista nasce orfano, quindi c'è sempre un superamento dell'artista precedente. Questo superamento però non puoi nemmeno sublimarlo nella disintegrazione. Puoi uccidere il maestro, ma non puoi uccidere l'arte per la soddisfazione di uccidere il maestro. Quando tu metti in croce una rana, fisicamente metti in croce una rana, oppure fai morire, perché queste non sono cose che mi invento io, fai morire un cane di fame e di sete, ma voi mi dovete spiegare dov'è l'opera d'arte. Ma dove sta la rottura con quello che lo precedeva? Questa è la rottura nel cervello. E se non ce l'ha, qualcuno lo dovrebbe rompere il cervello. Perché sono cose aberranti. Non è questa l'arte. Gentile diceva che l'arte deve tendere all'alto, deve proiettarti verso l'alto. E Flaubert diceva che dall'alto sentire discende l'alto creare. Il problema è che primo bisogna sentire, secondo bisogna avere l'idea dell'alto. Allora, mi sta benissimo il futurismo, figurati, mi sta benissimo come movimento rivoluzionario, non è solo arte, è anche un momento rivoluzionario della società, di tutte queste cose, infatti poi sono confluiti nel fascismo, eccetera. Altra cosa è dire, beh, io voglio riproporre il futurismo, ma che cosa c'è di futuro nella riproposizione di un futuro? Sì, ma noi abbiamo... Certo, ma allora, scusa, perché non cerchiamo in una società disintegrata, che non ha punti di riferimento, perché non lasciamo un punto di riferimento? Sì, guarda che poi, tra l'altro, è la cosa più difficile. Certo, la nostra vita. Oscar Wilde diceva che l'opera d'arte migliora la propria esistenza e la propria vita. Lasciamo questa come... Io mi rendo conto, ha totalmente ragione Enzo, quando dice, beh, guardiamoci un attimo allo specchio, diciamo come abbia passato la giornata, ma io arrivo, vado più in là. Che tu lo voglia fare o no, arriva il momento della tua vita in cui lo fai, anche se non lo vuoi fare. Io ne parlavo con una persona molto spesso, una persona che mi è cara, alla quale dicevo, guarda, che la notte dell'innominato arriva. Arriva, ragazzi. E lì esce tutto quello che avete fatto, che avreste potuto fare, e quello che non avete fatto. Ve lo dice uno che stava morendo, io stavo annegando, avevo perso i sensi, ero in mare, ormai ero spacciato, e ho rivisto tutta la mia vita. Segmenti, come un fotogramma, avete presente i fotogrammi, le diapositive di una volta, no? In bianco e nero? Me la sono rivista tutta in diapositive. Avevo 17 anni, 18 anni, quindi non è che abbia potuto vedere sto granché. Ma immaginatevi a rivedervi così. La conclusione, la finale, cosa sono stato? Scusate, me la fate passare. Siamo nel circolo futurista. Cosa sono stato? Una merda. Ah, come ho vissuto bene. Ho vissuto fregando il prossimo. Ho vissuto in funzione del denaro. Ho vissuto tradendo, ingannando. Sì, ho avuto una posizione sociale. E adesso? Serve a qualcosa? Settimio Severo, l'imperatore romano, un attimo prima di morire, ha detto «Sono stato tutto e non è servito a niente». Riflettiamoci.
Un'altra domanda?
Ricollegandomi alla scelta di Lavinia come mentore per Sandro, non c'è il rischio, magari non a livello nostro, diciamo da una visione nostra, ma da una visione esterna, quindi da persone che non la pensino come noi, che Sandro segua più per amore l'ideale della ragazza piuttosto che l'ideale in se stesso? Quindi magari lui, sono innamorato di lei, quindi seguo lei perché lei la pensa così. Non c'è questo rischio magari di essere travisato questo discorso? Poi un'altra domanda sempre in questa direzione, non era forse più facile, anziché mettere una figura femminile come guida di Sandro, una persona maschile più grande, non so, un fratello maggiore o una persona proprio più grande, quasi a livello di responsabile di militanza?
Però così mi stai, rischio di bruciare la trama. Allora, lui fa la scelta, capirai che fa la scelta posteriore, primo. Secondo, sai, ti dirò, se uno dà questa interpretazione vuol dire che non ha capito niente. Allora gli suggerisco di leggersi fumetti, perché non c'è assolutamente una sudditanza psicologica onde per cui fa quella scelta, assolutamente no. Tanto è vero che temporalmente non è coincidente. Parlo in termini un po' così, ma per non far capire. No, certo. Poi mi dici, mi domandi perché è una donna e non un uomo. In realtà, anche qua lo vedrai, dietro Lavinia c'è l'uomo. Capisci? Cioè, Lavinia cresce in ragione del fatto che aveva un uomo dietro che l'ha aiutata a crescere. Ora non ti dico chi è, perché, come, dove, quando, però è cresciuta insieme. Chiaro? Allora fa da tramite, quando io parlavo di ponte, lei fa da ponte. E lei è il classico tipo di... Non fate quel che faccio, ma fate quel che dico. Ecco, lei fa da ponte e può essere anche il no. Eh? È il Virgilio, esatto, è il Virgilio della situazione. Sai, tu dici, beh, se l'avesse fatto un uomo, se l'avesse indirizzato un uomo, io l'avrei trovato molto banale, però. Personalmente, poi non ti so dire. Sì, a volte qualcuno mi dice, ma sai, il romanzo, ma perché non è finito così? No, adesso parto da questo per fare una battuta, per allentare un po'. Perché non è finito? Perché non la sentivo, non lo sentivo così sulle mie corde. Lo fai tu, lo fai finire come vuoi, capisci? È una battuta, per comunque sia, l'avrei trovato, pensavo fosse banale. andava, credo che vada bene così. Comunque dietro la Lavinia c'è un uomo.
Ci sono altre domande? Ci chiedono da dove proviene il titolo del libro, ossia Scatto d'orgoglio.
Allora, devo dirti la sincerità, il titolo è l'ultima cosa che faccio. Mi prende un impegno, una fatica spaventosa, perché poi suggerisco, Enzo, ho trovato finalmente il titolo. E lui, va bene, intanto so che lo cambi, in realtà ha ragione lui, perché poi lo cambio. Alla fine dice, ma sei sicuro? In realtà non sono mai sicuro. Questa volta, poi alla fine trovo quello che voglio. Tieni conto che comunque il movimento si chiama... Ho un vuoto di memoria, come si chiama il movimento? No, vabbè. Comunque è uno scatto d'orgoglio, una presa di coscienza, una consapevolezza. Lo scatto d'orgoglio vuol dire, da un lato lo scatto, la forza, la determinazione, il buttarsi avanti, e l'altro l'orgoglio. Perché qui non c'è più orgoglio, non c'è più il decoro. Non me lo ricordo più. Ah, orgoglio italiano, ecco, non me lo ricordavo. Il movimento si chiama Orgoglio Italiano, non c'è più decoro. Avete notato che non si usa più il termine decoro? Era fondamentale. Sì, ma... Decoro non si, uno dovrebbe badare al decoro, no? Ci sarebbe meno degrado. Non c'è decoro, non c'è orgoglio, non c'è dignità, non ci sono principi. Sì, principi li adatti. E c'è sempre, quando Enzo diceva, beh, ti guardi allo specchio, poi a un certo punto ti dai delle spiegazioni, ti fai delle domande, non è così. Dovrebbe essere così, ma in realtà non è così. Perché a un certo punto tu ti fai delle domande, ma immediatamente elabori degli alibi. Capisci? Immediatamente allora le tue mancanze perdono di potenza davanti a te, perché sì, ho fatto questo, però, ma sì, tutto sommato, da domani, questa è la fregatura. C'è anche da dire che siamo degli esseri umani, siamo nati in quest'epoca, ci sarà una ragione, secondo Platone la ragione c'è, ce la siamo scelta noi quest'epoca. L'importante è, torno a dire, lasciamo una traccia, cerchiamo di lasciare una traccia. Qui c'è gente che non lascia traccia nemmeno se cammina, che ne so, sulla calce. Noi cerchiamo umilmente, modestamente di lasciare una traccia.
Altre domande da parte del pubblico? Presente qui il Circolo Futurista? No. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Enzo Cipriano, no? Quindi questa sera si è detto tutto, si è presentato Scatto d'orgoglio di Cesare Ferri e naturalmente i presenti possono acquistarlo lì al banchetto. Invece per tutti quelli che ci ascoltano da casa, com'è possibile acquistarlo?
Sul sito www.librerieuropa.it oppure su tutti gli altri siti delle nostre case editrici, insomma. www.librerieuropa.it, non dico W come dite voi inglesi, grazie.
D'accordo, quindi la serata qui al Circolo Futurista va al termine e l'invito è a partecipare nuovamente, presenti, e a riascoltarci giovedì prossimo con un nuovo evento artistico di cui poi magari ci parlerà Elena successivamente appena termina la diretta qui al Circolo Futurista. Sì. Facciamo così, dai, almeno chiudiamo qua. E grazie a tutti per essere intervenuti e grazie soprattutto a Enzo Cipriano, edizioni Settimo Sigillo, e a Cesare Ferri, autore del libro e grande, come ha dimostrato, grande uomo di cultura. Grazie.